Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
State ascoltando un podcast in italiano di Radio SBS. Io sono Dario Castaldo e oggi parliamo di ciclismo perché oggi, sabato 26 luglio, parte l'edizione numero 108 del Tour de France. La Grand Boucle partirà da Brest, in Bretagna, si snoderà lungo 21 tappe e oltre 3.400 km e si concluderà il 18 luglio, come da tradizione, sui Campi Elisi a Parigi. Per parlarne ci colleghiamo con il nostro esperto di ciclismo, Fabio Petrò. Buongiorno Fabio.
Buongiorno Dario, buongiorno a tutti i radioascoltatori e soprattutto a tutti gli amanti di ciclismo.
Senti Fabio, per gli amanti di ciclismo scatta questa edizione del Tour un po' particolare dal punto di vista del percorso, cioè ci sono parecchie montagne ma le tappe sono mediamente più brevi del solito, per quale motivo?
Allora, diciamo che il Tour quest'anno ha deciso di percorrere un percorso diverso. Negli ultimi anni avevamo visto che prima si scalavano i Pirenei e poi le Alpi per poi concludersi a Parigi. Questa volta invece, come hai detto tu, si parte dalla Normandia, si scende verso il Massiccio Centrale, quindi sotto Parigi, si arriva alle Alpi, quindi prima ci saranno le Alpi, poi ci saranno i Pirenei. Beh, per quanto riguarda la lunghezza delle tappe, hanno visto anche nelle altre corse tappe, quindi mi riferisco a Giro e Vuelta, che c'è più, diciamo, ci sono più attacchi quando le tappe sono più corte. Quando le tappe diventano lunghe e soprattutto noiose anche per chi le vede, ma soprattutto anche per i corridori che magari per i primi 150-180 km non succede niente, c'è la classica fuga e poi si risolve tutto negli ultimi chilometri. Quindi invece tappe più corte, più dure, con tante salite, perché in questo Tour de France ci saranno tantissime salite.
Quindi diciamo che prevalentemente la ragione è tecnica e anche così spettacolare, con ovvi riflessi immediati anche per chi la guarderà in televisione, e ne approfittiamo anche per ricordare che in Australia è SBS a trasmettere in esclusiva il Tour de France, già a partire dalla prima tappa ovviamente con diretta dalle 19:30 orario della costa est australiana, poi a partire dalla seconda tappa l'appuntamento si sposta verso le 20:30, ma insomma dal punto di vista tecnico, dicevamo, che cosa può cambiare questo dato che c'è un lotto piuttosto ampio di favoriti o di favoriti potenziali?
Allora, diciamo che questo tour è stato, come ho detto prima, disegnato a mio parere molto bene. Si parte da Brest, dove ci sono già state altre tre partenze in passato. È una zona dove i corridori, soprattutto i favoriti, e parliamo di quelli per la classifica dei primi dieci, si dovranno stare molto molto attenti, perché nelle prime tappe è un su e giù continuo, sono tipo delle classiche del Belgio, c'è molto vento, poi in Francia ci sono tantissime rotonde, ci potrebbe essere anche la pioggia, quindi la zona della Normandia dovranno stare molto attenti. Alla fine della prima settimana, esattamente dopo 5 giorni, ci sarà la prima delle due cronometro di 27,2 km, è un po' per specialisti, quindi specialisti del crono, però qui i favoriti dovranno stare attenti a non perdere tanti secondi fra di loro. Poi appunto si scenderà nel Massiccio Centrale, si arriverà alla fine della seconda settimana nelle Alpi, e qui ci saranno due tappe molto importanti, uno l'arrivo alla Grand Bonard e l'altro l'arrivo a Tignes, che sono i primi due arrivi in salita di questo Tour de France, e qua già i corridori dovranno essere pronti, perché insomma perdere subito magari secondi preziosi nelle prime montagne non è tanto bello. Poi ci sarà la discesa, diciamo, dalle Alpi verso i Pirenei, ma qui ci sarà una tappa molto molto importante, ci sarà l'undicesima frazione con la doppia scalata al Mont Ventoux. Mont Ventoux è una salita non durissima, però è lunga. La prima scalata partirà, salirà dal versante di Solt, la seconda dal versante di Bédouin, che è molto più difficile. La prima sarà 22 km, la seconda sarà 17 km. Il Mont Ventoux è una salita particolare perché innanzitutto arriva oltre i 2000 metri, ma soprattutto è pelata, completamente senza vegetazione, è una zona molto ventosa e quindi i corridori dovranno stare molto attenti. Vento più salita diventerà veramente massacrante, insomma, speriamo che non ci sia tanto vento soprattutto per i corridori. E qui secondo me è un po' lo spartiacque, questa tappa sarà un po' lo spartiacque tra le Alpi e i Pirenei, ma soprattutto anche per la classifica, per capire chi è che potrà effettivamente andare a coronare il sogno di vincere il Tour de France e soprattutto i primi tre. E poi non sarà finita, perché ci sarà la terza settimana con i Pirenei e l'ultima cronometro. Pirenei con tante tante montagne, tante i classici arrivi, Luis Ardiden, il Tourmalet, la Spen, il Périssur, la Zell, Val d'Huron, insomma ci saranno tante tante salite, e il penultimo giorno ci sarà l'ultima cronometro, che è una cronometro completamente pianeggiante, però attenzione, perché ci sarà la fatica di 3 settimane, quindi sarà ancora decisiva come lo è stato nelle ultime corse a tappe. Mi riferisco al Tour de France e Giro d'Italia, dove l'ultima cronometro ha cambiato le sorti della classifica e dei primi posti della classifica, oppure sarà solo una passerella per poi arrivare a Parigi. Questo chiaramente lo scopriremo solo nella terza settimana.
Esattamente tra 3 settimane. Ricordiamo che siamo in collegamento con il nostro esperto di ciclismo Fabio Petrò, con il quale stiamo facendo le carte di questo Tour de France, un tour ricollocato un po' in anticipo rispetto al solito per via delle Olimpiadi soprattutto, e quindi se vogliamo quest'anno disturbato dalla presenza degli europei di calcio, da Wimbledon e via dicendo. Ma insomma, facciamo un po' le carte, perché le Olimpiadi in qualche modo influiranno, ecco, sulla preparazione di alcuni. Per esempio Vincenzo Nibali non ha fatto mistero della sua decisione di partecipare al Tour quasi come forma di preparazione poi alla corsa di Tokyo. Lo stesso si può dire per Van der Poel. Ci si domanda quale potrebbe essere il ruolo di Alaphilippe, che ovviamente è uno scudiero di Francia. La Francia è da tanto che non vince il Tour, si parte proprio dalla Bretagna per onorare Bernard Hinault. Quindi ti chiedo in che modo, prima di entrare proprio nel dettaglio della griglia di partenza dei protagonisti, in che modo la vicinanza rispetto alle Olimpiadi potrà influire sulle prospettive di alcuni dei protagonisti?
Ma diciamo che, come hai detto tu appunto, Vincenzo Nibali, Van der Poel, lo stesso Alaphilippe, sono corridori che hanno questo obiettivo, si sono prefissati questo obiettivo delle Olimpiadi, che è molto importante. Il circuito di Tokyo poi è per scalatori, quindi sono corridori che vanno molto forte in salita, a parte Mathieu Van der Poel che si dedicherà alla mountain bike, che vuole vincere la medaglia d'oro, così ha dichiarato, la medaglia d'oro alle Olimpiadi. Però per il resto tutti i corridori andranno a partecipare a quella che è la classica gara su strada, che è appunto per scalatori. Vincenzo Nibali appunto va al Tour proprio per dimostrare al commissario tecnico Cassani di essere pronto per essere uno dei 5 della nazionale italiana per le Olimpiadi. Per quanto riguarda la Filippe, io penso che ci sia già il nome suo nei primi 5, però è chiaro che se sarà in classifica magari per le prime 2 settimane sarà difficile per lui di decidere magari di mollare il Tour per fare la preparazione alle Olimpiadi. Se invece deciderà di andare a caccia di tappe e non della maglia gialla e non della classifica, beh, a quel punto potrà anche decidere magari negli ultimi giorni di addirittura anche abbandonare il Tour de France, come lo ha già detto Mathieu Van der Poel, che farà molto probabilmente, si dice, le prime 2 settimane e poi andrà a prepararsi per la mountain bike delle Olimpiadi. Ci sono altri corridori, però diciamo che i favoriti, i super favoriti per la maglia gialla quest'anno, che sono tanti, adesso andiamo un po' anche a vederli, io penso che si dedicheranno interamente al Tour de France, perché poi quello che verrà poi alle Olimpiadi bisognerà vedere se saranno selezionati nelle loro varie nazionali, e però insomma diciamo che sono venuti per cercare di vincere questo Tour de France.
Sarebbe quasi curioso a questo punto, Fabio, fare un sondaggio tra gli appassionati sloveni per capire loro, che possono vantare quelli che sono probabilmente i primi 2 favoriti per questo Tour, che cosa vorrebbero, se, visto che sono in ballo, ballano fino in fondo e vogliono 1-2 al Tour e 1-2 anche alle Olimpiadi. Parliamo di Tadej Pogačar e Primoz Roglic, il primo ha vinto al debutto, ricordiamo, a 22 anni la Grand Boucle, ma si dice che non abbia una grandissima squadra in grado di appoggiarlo, soprattutto, ricordiamo, lo dicevamo prima, tappe più brevi significa tanti attacchi, tanti scatti, e quindi c'è bisogno di una squadra che sappia il più possibile ricucire e mantenere il gruppo compatto. Quello potrebbe essere un piccolo limite per Tadej Pogačar. Dall'altra parte, Primoz Roglic ha concluso sul podio le ultime quattro grandi corse a tappe, e ancora forse scottato dalla conclusione dello scorso anno, ma non corre da due mesi, e quindi ci si domanda se arriverà un po' arrugginito a questo tour o se invece abbia conservato le forze. E poi ci sono tutti gli altri, soprattutto Geraint Thomas, con due vittorie nelle ultime tre apparizioni, i latinoamericani Carapaz, Rigoberto Urán, Miguel Angel Lopez e via dicendo. A te, Fabio Petrò, la palla di vetro e la griglia di partenza per questo Tour de France 2021.
Allora, come giustamente hai detto tu, gli sloveni a mio parere vorranno vedere prime e seconde, prime e seconde, sia al Tour che alle Olimpiadi, è chiaro, perché sono al momento, io penso, i migliori due corridori, sia per le corse a tappe e molto probabilmente anche per le Olimpiadi. Tadej Pogačar sì, ha una squadra leggermente più debole rispetto alla Jumbo-Visma di Primo Roglic o al super squadrone del team Ineos, però lui è un fenomeno, lui va benissimo a cronometro, va fortissimo in salita, ha una un'idea e una tecnica di corsa incredibile, quindi io penso che andrà chiaramente a sfruttare anche il lavoro delle altre squadre, quello che ha fatto anche l'anno scorso dominato il Tour da Roglic e della Jumbo Visma, e poi quando gli è capitata l'occasione a Pogačar alla penultima tappa alla cronometro, anzi alla cronoscalata, l'ha sorpassato ed è andato a vincere questo Tour. È chiaro che Roglic ha il dente avvelenato, perché insomma l'anno scorso perdere il Tour alla penultima tappa è una cosa che gli è rimasta dentro, e quindi vorrà fare di tutto per cercare di vincerlo questo Tour de France, lui che ha già vinto, ricordiamo, due Vuelta, quindi non è nuovo alle corse a tappe. Poi c'è il super squadrone, attenzione a questo, a mio parere il super squadrone dell'Ineos, ha quattro capitani, ha Geraint Thomas, Richard Carapaz, Richie Porte, l'australiano, e Theo Gegenhardt, vincitore, ricordiamo, di un Giro d'Italia. Questo grande squadrone ha, ripeto, quattro capitani. Loro diciamo che si sono presentati a questo Tour con l'idea che sulla strada chi sarà il capitano lo deciderà la strada, ma poi chi sarà il capitano avrà come altri alleati, chiamiamoli così, come delfini, tre super gregari, perché insomma una squadra di questo tipo può veramente fare la differenza a questo Tour de France. Poi ci sarà Simon Yates, ci saranno gli spagnoli Landa e Miguel Angel Lopez, ci sarà Rigoberto Urán, che va sempre forte al Tour de France, l'altro spagnolo Enric Mas, il tedesco Buchmann, insomma ce ne saranno tanti di protagonisti e di super favoriti che potrebbero anche approfittare questa seconda parte di corridori, approfittare di qualche errore delle grandi squadre e dei grandi super favoriti per infilarsi nella classifica. Però io penso che alla fine sarà un discorso tra Pogačar, Roglic e il capitano designato sulla strada, chiamiamolo così, del team Ineos.
Concludiamo con una battuta un po' mesta, se vogliamo, sugli italiani. Vai. Fabio, perché sono davvero pochi, sono soltanto 9, bisogna risalire addirittura ai primi anni 80 per trovarne così pochi. Possiamo consolarci dicendo che sono buoni o neanche quello?
Diciamo che sono abbastanza buoni, diciamo così. Non abbiamo corridori per la classifica, a mio parere. Quindi, insomma, bisognerà anche pensare che in questo momento il ciclismo italiano non ci offre dei grandi corridori per le corse a tappe. Quindi, sicuramente saranno protagonisti nelle tappe, quindi nelle fughe, cercheranno di andare a vincere qualche tappa. Ripetiamo, Vincenzo Nibali è lì per dimostrare di essere in forma per essere candidato alle Olimpiadi, quindi ci metterà tutta la sua forza e potenza per riuscire a dimostrare a Cassani, magari con una vittoria, di essere pronto. Ci sarà Davide Formolo della UAE, che va abbastanza bene in salita, che potrebbe pensare di, insomma, magari di entrare nei primi 10 della classifica generale, anche se la vedo molto difficile. Ci sarà Sonny Colbrelli, il nuovo campione italiano della Bahrain Victorious, invece, che si presenta con la maglia di campione italiano e potrebbe già regalarci nella prima tappa, per perché è un arrivo forse anche per lui nella prima tappa, regalarci subito la maglia gialla, e poi negli sprint lo vedremo sicuramente protagonista perché è in forma. Poi ci sarà il duo della Deusenic, Ballerini e Cattaneo, che saranno per Cavendish soprattutto per aiutarlo, il ritorno di Cannonball nella Deusenic per riuscire a vincere ancora qualche tappa al Tour de France. Ci sarà Daniel Oss, che sarà sia per cercare di vincere una tappa o di andare in fuga, ma sia anche per aiutare il suo capitano Peter Sagan. E poi ci sarà Guarnieri, Sbaraglia e Rota, che anche loro sono corridori che aiuteranno i rispettivi capitani, Guarnieri per De Mar, Sbaragli per Van der Poel e Rota invece dell'Intermarché per il suo capitano. Insomma, saranno comunque, speriamo, protagonisti, magari non nelle classifiche generali, ce lo auguriamo chiaramente, ma soprattutto io spero di vederli bene nelle tappe, nelle fughe, e magari di vincere anche, di portarci a casa anche qualche tappa. Essendo solo in 9, lo speriamo, ecco.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.